Nel 2015 l'Europa sembrava sull'orlo del collasso interno. In quell'anno quasi 1 milione di persone avevano raggiunto l'Unione Europea, che negli ultimi anni è iniziato a essere chiamata Fortezza Europa, perché da quel momento ben 9 paesi hanno cominciato a costruire barriere alle frontiere più esterne. Quell'anno era stata la crisi siriana a provocare fortissimi spostamenti, anche se sappiamo è solo una piccola parte di quelli che in realtà si erano rifugiati all'estero. La maggior parte dei migranti si erano spostati nei paesi vicino e sappiamo anche che i numeri che aspetteranno l'Europa sono enormi per quanto riguarda le migrazioni climatiche, probabilmente decine di milioni di persone. E quindi negli ultimi 9 anni in Europa si è provato a ridiscutere molto delle modalità di ingresso delle persone e delle regole comuni per l'accoglienza delle persone in Unione Europea. Alla fine ieri è stato approvato, dopo 9 anni, un nuovo regolamento sulle migrazioni, ma diverse ONG dicono che in realtà non rappresenterà altro che un passo indietro che rischia di portare a maggiori sofferenze umane. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Queste sono le proteste durante il voto sul nuovo regolamento This Pact Kills Vote No. Questo regolamento uccide, votate no. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è giovedì 11 aprile 2024, parliamo del nuovo regolamento europeo sulle migrazioni dopo 9 anni in cui si cercava questo compromesso. Sono state fatte ieri una serie di modifiche molto importanti tanti alle leggi sull'immigrazione dell'Unione Europea e probabilmente questo regolamento verrà poi approvato dagli stati membri, anche perché va incontro in parte al vento che tira un po' verso destra in vista delle elezioni di giugno 2024. Il senso di queste misure era rendere più rigorosa la gestione delle frontiere e i processi di asilo all'interno dei 27 stati membri. Infatti accogliere questa modifica come una vittoria sono in generale i partiti del centro-destra. L'idea è accelerare le procedure di asilo alle frontiere dell'Unione Europea, ma anche imporre nuovi rigidi sistemi di screening per rimpatriare poi nei loro paesi di origine le persone che non hanno i requisiti per la protezione internazionale. Da Amnesty International hanno detto che l'Europa dimostra incapacità di leadership globale e che questo accordo non aiuterà le persone che fuggono da conflitti, da persecuzioni, da insicurezza economica e anzi significheranno un rischio maggiore di subire violazioni di diritti umani in tutta Europa, compresi respingimenti illegali e violenti. Da anni in Europa si prova a modificare il famoso regolamento di Dublino votato agli inizi degli anni 2000, che prevede che il paese di arrivo sia il paese che poi debba ospitarli, ma si sa che poi illegalmente le persone si spostano nei paesi dove più cercano e sperano di trovare lavoro. Il problema è che questi regolamenti non affrontano alla radice il problema e diventa sempre più difficile riuscire ad arrivare in Europa per vie legali, quando tutti sanno che nei prossimi anni, e forse anche per questo è stato approvato questo regolamento, i potenziali flussi migratori rischieranno di esplodere, di aumentare incredibilmente anche per via della crisi climatica, e a quel punto probabilmente non basterà un rigido sistema di screening alle frontiere esterne. Si ritorna a parlare di una possibile proposta di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, ma insomma sappiamo che ne parliamo ormai da mesi senza successo. Il senso era di avere una proposta di cessate il fuoco almeno durante il Ramadan, o almeno questa era la mozione del Consiglio di Sicurezza ONU, ma il Ramadan è finito e non c'è stato neanche un momento di cessate il fuoco. Al contrario, proprio mentre si celebrava il primo giorno della festa musulmana di Eid, un gruppo di persone, fra cui i parenti di Ismail Haniyeh, uno dei capi di Hamas, sono stati colpiti da missili israeliani e 3 di questi erano suoi nipoti. In totale sono 7 i membri della famiglia di Haniyeh che sono stati uccisi in questo attacco. Nel frattempo l'esercito ha abbandonato del tutto la parte sud della striscia di Gaza, a Khan Yunis sono riaperte altre strade per potersi muovere, le persone stanno tornando alle proprie case anche se scoprono che è ormai interamente distrutta la città. Il patto invece per il cessate il fuoco prevederebbe il rilascio di 40 ostaggi israeliani detenuti a Gaza a fronte di 900 prigionieri palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane. Vedremo se arriverà da qualche parte. Ieri parlavamo di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ora ci spostiamo in India perché anche qui la Corte Suprema indiana ha aggiornato e allargato il concetto di diritto alla vita e ha incluso anche il diritto a difendersi dagli impatti della crisi climatica. L'abbiamo già detto molte volte, ma insomma l'India è una delle nazioni che più rischia di soffrire non solo l'aumento del livello dei mari, con molte città costruite a riva e costruite quasi sulle acque, penso a Mumbai tra le altre, ma anche che rischia i fortissimi effetti di ondate di calore. L'India è già una nazione tropicale con ondate di calore che arrivano a 50 gradi durante le estati. Sono gli stessi giudici ad aver riconosciuto che la crisi climatica causa già ora devastazioni che si aggravano di anno in anno, e invece il proteggersi da queste devastazioni fa parte dei loro diritti, esattamente come quello di vivere in un ambiente non inquinato. Insomma, questo si spera spingerà il governo a investire maggiormente nella transizione energetica, soprattutto proteggendo le comunità locali più vulnerabili, ora che possono appoggiarsi a una solida base giuridica. Anche per voi la matematica era un problema al liceo? Ecco, pensate, delle cicale potrebbero in realtà battervi perfino in matematica, perfino a trovare i numeri primi. Ci racconta tutto il nostro entomologo preferito, il prof. Gianumberto Accinelli.
Negli stati orientali degli Stati Uniti d'America sta per tornare un evento che si ripete ogni 221 anni. Milioni, anzi miliardi di cicale magiche usciranno dal terreno e ricoperanno gli alberi, i fili d'erba, le case e tutti i palazzi delle città. Come tutte le forme giovanili delle cicale, anche quelle delle magiche vivono sottoterra, mentre gli adulti stanno all'aperto. C'è una differenza però tra le ninfe, cioè gli individui giovani, della maggior parte delle cicale e delle magiche. Le prime durano un anno, le seconde invece 13 o 17 anni a seconda della specie. Per questo motivo si chiamano magiche o cicale da numeri primi. Secondo alcuni, infatti, questi insetti saprebbero contare e conoscerebbero pure i numeri primi, cioè quelli divisibili solo per uno e per se stessi. I biologi invece sostengono che le cicale non sono né magiche né matematiche, al massimo sono statistiche o forse conoscono bene il calcolo del minimo comune multiplo. Lo sfasamento temporale del ciclo delle diverse specie riduce infatti le probabilità che gli adulti si incontrino, evitando così la competizione interspecifica. Ridurre però non significa annullare, ecco perché proprio quest'anno, dopo 221 anni, le diverse specie di cicale magiche si riuniranno e saranno i milioni, anzi miliardi, e ricopriranno mezza America. È un problema? Forse, per i timbri degli americani, un po' sì. Le cicale magiche sono infatti tra le più grandi fracassone del mondo animale.
Grazie mille Gianumberto Accinelli per questo affondo incredibile su queste cicale magiche. Noi ci sentiamo domani, vi linko in descrizione di puntata tutte le informazioni per venire a sentire News dal pianeta Terra in live dal 18 al 22 aprile, giornata della Terra. Non servono registrazioni, ogni giorno alle 18:30 ci troveremo davanti ad Apple, Today at Apple, all'anfiteatro del Liberty in centro a Milano. Se volete scriveteci a podcast@lifegate.it. Ci sentiamo domani. Buona giornata.